Buonasera, benvenuti a scuola. Questo è il 23° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Come sapete, siamo in Oriente, o per meglio dire, siamo in estremo Oriente. La scorsa settimana, come ben sapete, abbiamo fatto tappa in Iran, sull'altopiano iraniano, per studiare in Persia, allora si chiamava così, per studiare la corrente dell'avicennismo persiano che nella seconda metà del XII secolo si è sviluppata attraverso l'opera di un singolare personaggio che si chiama Surabardi, per quale abbiamo studiato il pensiero. La predicazione di Surabardi, come sappiamo, è incentrata sulla metafora dell'Oriente come patria delle anime. L'Oriente, sostiene Surabardi, è presente in modo allegorico nell'interiorità di ogni persona, sotto forma di intelletto attivo. Dire Oriente è come dire umanesimo, ecco, il concetto è lo parallelo. E la facoltà, l'intelletto attivo, è la facoltà che orienta l'essere umano verso la conoscenza delle idee costitutive, che sono i valori dell'umanesimo, i valori dell'Oriente: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, e che vengono dette intelligenze pure. Ora, tra il XII e il XIV secolo succede in Asia, abbiamo detto la settimana scorsa, ciò che è successo in Europa: si sviluppa una forza centrifuga in territorio asiatico. La forza centrifuga si orienta attraverso il fenomeno dell'espansione e dello sviluppo del pensiero buddista, che migra verso Oriente dall'India, c'è un pellegrinaggio verso l'estremo Oriente, dall'India verso la Cina e poi dalla Cina verso il Giappone, dove durante il periodo che corrisponde all'autunno del Medioevo le idee buddiste originarie, che abbiamo ripassato nel corso dell'itinerario della settimana scorsa, vengono sottoposte ad un processo di trasformazione e si formano tre correnti di pensiero. E guardate sul punto 1 del repertorio. E in Giappone, quindi durante il periodo che corrisponde all'autunno del Medioevo, le idee buddiste originarie, che abbiamo ripassato nel corso dell'itinerario della scorsa settimana, quella fondamentale, no? Che mette al centro il tema del dolore, e vengono sottoposte ad un processo di trasformazione. Si formano tre correnti di pensiero: la corrente amidista, quella zen, e la corrente legata alla dottrina di un maestro che si chiama Nichiren. La settimana scorsa abbiamo studiato il pensiero della corrente amidista, no? E abbiamo anche capito che tra i movimenti intellettuali giapponesi sviluppatisi durante l'autunno del Medioevo c'è una vivace polemica, una polemica che dura a lungo, sul tema di come ci si possa salvare. La scuola amidista, con i maestri Honen Shonin e Shinran, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, dei quali abbiamo studiato il pensiero, sostiene che ci si salva per merito altrui, cioè per grazia ricevuta, e questa idea corrisponde al termine ta-riki, no? Che in giapponese significa merito altrui, ma letteralmente significa grande veicolo, no? Come dire un treno, no? Saliamo su un treno, ci accomodiamo e, avendo fede nei binari e nei capi stazione, noi facciamo il nostro viaggio di salvezza, no? Questo è il concetto. E mentre i maestri della corrente Zen, che stiamo per incontrare, sostengono che ci si salva per merito proprio, cioè con la propria energia personale. E questa idea corrisponde alla parola jiriki, che vuol dire merito proprio, ma letteralmente vuol dire piccolo veicolo, cioè una bicicletta con la quale però per anche andare non ci si può sedere, vabbè, oggi c'è la pedalata assistita, ma in linea di massima bisogna pedalare, ecco, con la bicicletta. Ora, il termine giapponese zen corrisponde al termine indiano dhyana, che significa letteralmente verso l'illuminazione, e a quello cinese, perché lo zen migra, vedete, dall'India poi verso la Cina, corrisponde al termine cinese chan, che significa camminare meditando. Intorno alla cultura zen in Giappone è fiorita una vasta letteratura fatta di storie, no? Ecco, in Giappone lo Zen comincia a scrivere, e fatta di storie che possiamo chiamare parabole, che sono parabole, anche perché se si chiede ad un maestro Zen che cosa sia lo Zen, lui risponde raccontando una parabola, nella quale risalta il fatto che lo Zen non è una filosofia, non è una dottrina, non è un'ideologia, ma è un particolare atteggiamento nei confronti della vita, un atteggiamento di carattere universale che ogni persona può avere. Ora, e visto che il nostro percorso è specificatamente orientato in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, a questo proposito non possiamo fare a meno di prendere in considerazione ancora una volta, perché abbiamo già incontrato questo testo in altri contesti, l'antologia intitolata 101 storie zen, eccola qui, regolarmente a circolazione, raccolta nel 1939 da Neogen Senzaki e da Paul Reps. Qui siamo negli Stati Uniti, dove arriva lo zen da comincia una marcia rilevante, che poi entra nella letteratura. Gli scrittori statunitensi sono affascinati poi dallo zen, e anche poi tutta una serie di situazioni, poi negli anni 50 con la guerra di Corea, i militari vanno a combattere lì, incontrano una nuova cultura e tornano in patria, gli scrittori costruiscono personaggi, avete presente il giovane Holden, fa molte riflessioni di tipo zen, perché l'autore fa riflessioni di questo tipo, ma è anche in modo ironico, questa raccolta Salinger non è che sia zen, ma utilizza ironia, no, per costruire poi il discorso alla letteratura e i personaggi. Ora, questa raccolta ha avuto molto successo, 101 storie zen, appunto, e ha condizionato la letteratura della seconda metà del secolo scorso, del Novecento. Lo zen, come voi certamente sapete, è un atteggiamento radicato nel pensiero umano già dall'età assiale della storia, cioè da 2500 anni fa, quando siamo nati, quando sono nate le nostre idee, è nata la nostra mente, che non si esplicita per dar vita ad un gruppo organizzato, una setta, una chiesa, una comunità di adepti, ma si rivolge all'individualità dell'essere umano. Lo zen è un atteggiamento che può essere universalmente presente in tutte le persone, si manifesta come un'arte, un proposito, un programma di vita, un'esperienza che si prefigge di mettere la persona di fronte al proprio io, in modo che l'individuo acquisisca la consapevolezza della propria interiorità. Lo zen, ammesso che lo si possa definire, ma non può essere racchiuso in definizioni, anche se siamo qui a definirlo, perché vedete, di definizioni non si può fare a meno, perché enarché e non logos, in principio è la parola.
è il momento, lo zain è il momento in cui l'essere umano prende coscienza della propria interiorità. Lo zain si sviluppa, abbiamo detto, in India col nome di Dhyana, in Cina col nome di Chan, e poi sbarca in Giappone già dal 729, cioè dall'ottavo secolo, quando in Europa ha inizio il movimento della scolastica, sono gli anni di Arquino di York, e passa trasversalmente attraverso il pensiero induista, buddista, confuciano, taoista, shintoista. Però in Giappone, nel corso dell'autunno del Medioevo, lo Zen è andato assumendo un taglio dottrinario che non avrebbe mai voluto avere, ma delle strutture scolastiche neppure lo Zen può fare a meno, soprattutto quando poi si comincia a scrivere, ecco che necessariamente qualche cosa si ferma, viene fossilizzata, una dottrina nasce. Quindi, e lo Zen è penetrato in Occidente perché è stato visto con simpatia da tutte le esperienze di monachesimo, no? È parallelo al monachesimo ebraico degli esseni, a quello cristiano dei padri del deserto, a quello islamico dei sufi. Lo Zen invita alla ricerca di se stessi attraverso la meditazione e la contemplazione, in modo da avvicinare il più possibile il proprio stile di vita alle regole della natura. Vivere secondo natura, tra virgolette. Cioè, l'esperienza Zen deve insegnare alla persona a coltivare la pace e la comprensione, a praticare l'arte e da esercitare il lavoro, anche il più umile, come se fosse un'arte. Vale di più l'appagamento spirituale che il tornaconto materiale. Cioè, il lavoro più umile, che di solito a cui si dedicano gli zen, è quello del raccoglitore di foglie. Foglie secche, quando cadono dagli alberi, che hanno tutto un loro ciclo, no? L'esperienza zen si propone, con uno studio adatto ad affinare i sensi, di insegnare alla persona a fruire del piacere che deriva dalla bellezza gratuita dei fenomeni della natura. Questa fruizione si sviluppa il ragionamento intuitivo, che per la persona è il principale strumento di conoscenza dell'universo. Questi sono i presupposti che vengono fuori dall'atteggiamento zen, dalla cultura zen. L'intuito porta la persona a cogliere il fascino inafferrabile della incompletezza. C'è l'incompletezza nel mondo, perché la realtà del mondo è indefinita. Gli sfondi delle opere di Leonardo sono zen, no? Qualcuno scrive, no? Nella letteratura contemporanea, perché c'è questa, finiscono nel mistero, no? In quell'indefinito. E il confine, tanto per capire, il confine tra dati di fatto e sogni è labile. A volte pensiamo, ma questa cosa è successa davvero o l'ho sognata? Beh, non importa, è un atteggiamento zen, dicono i maestri zen. Cioè, l'intuito porta la persona a capire che la realtà del mondo ha molti significati e il senso della vita sta nell'essere sempre in ricerca, senza nessun fine. Cioè, anche lo zen, dicono i maestri zen, non è definibile, e se lo fosse non sarebbe lo zen. E la consapevolezza della incompletezza della realtà e il prendere coscienza del fatto che tutto è indefinito deve portare l'essere umano ad avere meno paura, più fiducia nell'essenza della vita, ad avere meno desideri superflui, a coltivare la semplicità in modo da gustare pienamente le cose essenziali e necessarie, no? se un maestro Zen avesse visto e incontrato Francesco d'Assisi, avrebbe detto che Francesco d'Assisi è Zen. Ora, lo Zen deve portare la persona ad essere meno condizionata dai formalismi, in modo da coltivare l'autodisciplina per vivere con meno turbamenti. Lo Zen non è anarchico, no? È per l'autodisciplina. Dando un senso alle emozioni, senza esserne travolta la mente. Il monaco Zen, si legge in una delle brevi e penetranti parabole dell'antologia 101 Storie Zen, il monaco Zen serve l'umanità umilmente, attuando con misericordia la propria presenza in questo mondo e imparando ad osservare la propria fine come un petalo che cada da un fiore. Così sereno si gode la vita in beata tranquillità. Intuire, ecco, l'intuizione è la forma di conoscenza per eccellenza e significa comprendere, nel senso di afferrare, captare, annusare, fiutare, intravedere, avvertire, percepire. Ebbene, quale di queste azioni mettereste per prima accanto al verbo intuire? Beh, scrivetela. A volte si dice, ma è successo davvero oppure l'ho sognato? Beh, scrivete quattro righe in proposito, vi sarà successo di vivere una situazione di questo tipo. E ora, a proposito di sogni, visto che nelle 101 storie Zen, come in tutte le culture, il sogno ha un posto rilevante, leggiamo una parabola in cui possiamo cogliere un altro fattore che rende appetibile la letteratura e la letteratura Zen e la lettura di questa antologia, l'ironia, cioè l'impertinente ironia, si diceva prima della letteratura statunitense del Novecento che utilizza l'ironia Zen, no? In determinati personaggi. Leggiamo la quarantesima parabola. Dopo pranzo il nostro maestro di scuola faceva sempre un pisolino, raccontava un discepolo di Soyen Shaku. Noi bambini gli domandammo perché lo facesse e lui ci rispose: vado nel mondo dei sogni a trovare i vecchi saggi come faceva Confucio. Quando Confucio dormiva sognava gli antichi saggi e dopo parlava di loro ai suoi seguaci. Un giorno c'era un caldo terribile e alcuni di noi si appisolarono. Il maestro ci rimproverò. Siamo andati nel mondo dei sogni a trovare gli antichi saggi, proprio come faceva Confucio, gli spiegammo noi. E che cosa vi hanno detto questi saggi? Vuole sapere il maestro. Uno di noi rispose, siamo andati nel mondo dei sogni, abbiamo incontrato i saggi e domandato se il nostro maestro andava là tutti i pomeriggi, ma loro ci hanno detto che non l'avevo mai visto. E ora leggiamo la prima delle 101 storie Zen che funge da introduzione all'antologia. Il maestro Nanjin ricevette la visita di un dotto professore che era andato da lui per interrogarlo sullo Zen. Nanjin servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi cominciò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. È ricolma, non ce n'entra più. Come questa tazza, disse Nanjin. Tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo Zen se prima non vuoti la tua tazza? Ora, molto interessante e perspicace questa parabola. Il fatto è, vedete, che in Giappone, durante l'autunno del Medioevo, nascono però due correnti, due scuole Zen contrapposte. E quindi questo significa che le opinioni e le congetture influenzano pure chi abbraccia la cultura Zen. Anche perché è difficile per una persona che riflette non avere opinioni e non fare congetture. Cioè, è difficile per una persona che riflette non fare ipotesi e non dare giudizi. Quali sono queste due scuole contrapposte? Allora, le due scuole sempre eccellenza. E qual è il loro pensiero? Ci sono molti riferimenti da fare, ce ne sarebbero stati molti, ma e ci limitiamo a quelle che sono le linee generali e poi potete pensare per conto vostro di andare a catturare elementi significativi. In letteratura, al cinema, al teatro. Ora, prima di occuparci di questo tema, però, dello sviluppo dello Zen in Giappone durante la fine del Medioevo, noi dobbiamo prendere in considerazione il fatto che stiamo leggendo un romanzo nel quale in primo piano ci sono i pensieri, tutti i pensieri a cominciare da quelli più scabrosi che scaturiscono dalla mente della signorina Else, con la qui la signorina Else, che è la protagonista ormai ben nota a noi del romanzo omonimo di Arthur Schnitzler, pubblicato a Vienna nel 1924, e possiamo dire che tutti i pensieri della signorina Else traboccano come il tè dalla tazza ormai ricolma, e noi siamo consapevoli del fatto che non ci si può liberare dei nostri pensieri più intimi, affilati come la lama di un rasoio spesso. Sappiamo che la viennese signorina Else, che si trova in vacanza a San Martino di Castrozza con la zia e il cugino Paul, riceve una lettera espresso dalla madre, la quale la invita in modo accorato ma ambiguo a chiedere un prestito di 30.000 fiorini al signor Van Dorsbey per salvare il padre, celebre avvocato, il quale ha commesso un abuso finanziario, e non è il primo abuso che commette di questo tipo. Ha utilizzato, di questo tipo sì, ma ha utilizzato i soldi di un minore di cui è il tutore per pagare i suoi debiti di gioco. Gioca a carte, gioca in borsa, perde sempre. E se non restituisce la somma entro tre giorni fatidici, sempre, non si sa se si risorge in questo caso no, verrà arrestato. Ora, il signor Van Dorsbey, amico di famiglia che ha già soccorso il padre di Else in altre occasioni, fa il mercante d'arte ed è molto attratto dalla bellezza della signorina Else ed è disposto a versare la cifra a patto che lei si mostri nuda ai suoi occhi per un quarto d'ora, o in camera sua o in una radura nel bosco. La signorina Else riflette su questa richiesta indecente, tra virgolette, che lei potrebbe anche soddisfare, perché, ma la considera come una sorta di ripicca, di sfida. Più che altro è una sfida che il signor Van Dorsbey vuol vincere, perché non è stata mai molto simpatica la signorina Else con lui, lo ha sempre preso in... Essendo Else una ragazza altera e caparbia, no, quindi indipendentemente dall'oggetto della richiesta, perché non è che Van Dorsbey abbia proprio bisogno, voglia di guardare nuda la signorina Else, è una sfida. Else però vuole rovinargli la vittoria. Lei ingaggia una sfida mortale e i pensieri che incessantemente scaturiscono nell'interiorità della signorina Else traboccano come il tè dalla tazza ormai ricolma. E naturalmente la responsabilità non è solo del signor Van Dorsbey, ma è di tutta quella società che ruota intorno alla signorina Else, perché non si sa, lei non sa a chi aggrapparsi, no? In quella situazione lì, perché c'è un'ambiguità generalizzata che è tipica di quel momento, di quell'epoca e della fine, della caduta degli imperi. Leggiamo: se solo non fossi così stanca, così tremendamente stanca, e in questo stato dovrei stare alzata fino a mezzanotte per poi infilarmi nella stanza del signor Van Dorsbey. Chissà se incontro Cissi nel corridoio. Come ci andrà da Paul? Avrà addosso qualcosa sotto la vestaglia? È difficile cavarsela in queste situazioni senza una certa pratica. È forse il caso che le chieda un consiglio a Cissi? È chiaro che non direi che si tratta di Dorsbey, anzi... Lei dovrebbe pensare che stanotte ho un rendezvous con un bel giovanotto dell'albergo, quel tipo alto e biondo con gli occhi sfavillanti, per esempio. Ma no, quello lì se n'è andato, è partito dall'oggi al domani. Fino a questo momento non avevo mai pensato a lui, ma ahimè non è di lui che si tratta. Non faccio... Come faccio allora? Che cosa gli dico? semplicemente di sì. Nella camera del signor Von Dorsey non ce la faccio ad andarci. Di sicuro sono messo in bella mostra sulla toilette boccette, flaconi di ogni tipo e l'aria impregnata di profumo francese. No, non ci vado per tutto l'oro del mondo. Meglio fuori piuttosto. All'aria aperta non mi farà nessun effetto. È così alto il cielo, il prato così vasto. Non ho bisogno di pensare a lui. Non sono neanche obbligata a guardarlo in faccia. E se osasse anche solo sfiorarmi, darei un calcio con un piede nudo. Si pianterà davanti a me col suo monocolo e non mi sfiorerà affatto, ostenterà un'espressione distaccata, addirittura distinta, di uno che è avvezzo a questo genere di spettacoli. Quante ne ha già viste così? 100, 1000? E tra loro ce n'è mai stata una come me? Mai, di questo sono certa. Io gli dirò che non è il primo a vedermi nuda, gli dirò che ho un amante, ma solo quando i 30.000 fiorini saranno stati spediti a Fiala. Allora gli dirò che è stato un imbecille, che per la stessa somma avrei potuto concedere di più, che diamanti ne ho già avuti 10, 20, 100, ma a tutte queste cose lui non crederà. E se anche mi credesse, a che mi servirebbe? Devo comunque trovare il modo di guastargli il piacere. E se oltre a lui ci fosse qualcun altro? Perché no? Non ha mica specificato che vuole essere solo con me. Non contravverrei in alcun modo i nostri patti. E anzi, se la cosa mi andasse a genio, potrei invitare tutto l'albergo a godersi lo spettacolo. E lei, signor Von Dorsey, sarebbe ugualmente tenuto a spedire quei 30.000 fiorini. Non ci tengo affatto alla discrezione. Quando una è arrivata al punto a cui sono arrivata io, tutto le diventa indifferente. E poi, quello di oggi è solo l'inizio. Non crederà mica che da questa avventura io possa far ritorno a casa come una brava ragazza di buona famiglia. No, la brava ragazza e la buona famiglia sono ormai un capitolo chiuso. D'ora innanzi camminerò sulle mie gambe. Sono belle le mie gambe, signor Von Dorsey. Come lei e gli altri partecipanti alla festa avrete modo di constatare da qui a non molto. La faccenda è sistemata, signor Von Dorsey. Intorno alle 10, mentre tutti quanti saranno ancora seduti nella hall, noi ci incammineremo tra i prati al chiaro di luna e poi nel bosco fino a raggiungere la famosa radura da lei scoperta, ma ad ogni buon conto porti con sé il modulo del telegramma, poiché ammetterà che una qualche garanzia avrò pure il diritto di pretenderla da un furfante della sua specie. Mi dica, signor Von Dorsey, che ha qualcosa in contrario. Non mi dica, signor Von Dorsey, che ha qualcosa in contrario. Non ha alcun diritto. E se per caso domattina all'alba io fossi morta, lei non si stupisca. Consegnerà il telegramma alla posta. Darò io disposizioni in tal senso. Ma non si metta in testa, per l'amor del cielo, che un miserabile come lei abbia potuto spingermi al suicidio. Lo so da un pezzo che finirò così. Domandi pure a mio amico Fred, a lui l'ho già detto più di una volta, Fred, e cioè il signor Friedrich van Kaim, è l'unica persona veramente per bene che io abbia mai conosciuto, l'unico uomo che avrei amato se appunto non fosse stato così per bene. E già, sono fatta così, sono un essere abietto io, da una parte sono adatta a una tranquilla esistenza borghese, dall'altra non possiedo alcun talento artistico. Se la nostra famiglia si estinguesse sarebbe una vera fortuna. In un modo o nell'altro anche mio fratello Rudy si comporterà da sciagurato. Farà un mucchio di debiti per una qualche sciantosa olandese e sottrarrà del denaro dalla cassa della banca per cui lavora. È così che vanno le cose nella nostra famiglia. E il fratello minore di mio padre, quello si è sparato un colpo quando aveva 15 anni. Nessuno sa perché, io non l'ho mai conosciuto. Si faccia mostrare una fotografia, signor Van Dorsey, l'abbiamo in un album, dicono che io gli somigli, nessuno sa perché quel ragazzo si sia ucciso e neanche di me nessuno lo saprà mai, in ogni caso non per causa sua, signor Van Dorsey, è un onore che non le faccio, a 19 anni o a 21, cosa, non cambia niente, o forse dovrei fare la governante o la telefonista o la moglie di un qualsiasi dottor doppio agu, oppure signor Von Dorsey, la sua mantenuta. Tutto questo mi fa schifo nello stesso modo e io nel prato con lei non ci vengo, non ci vengo per nessun motivo. È troppo faticoso, è troppo stupido, è troppo ripugnante. E quando io sarò morto, sia così cortese, signor Von Dorsey, da spedire al papà quelle poche migliaia di fiorini, perché Sarebbe davvero troppo triste se lui venisse tratto in arresto proprio nel giorno in cui la mia salma verrà portata a Vienna. Comunque lascerò una lettera con le mie disposizioni testamentarie. Il signor Don Dorsey ha diritto di vedere il mio bel cadavere di ragazza nuda. Così, signor Von Dorsey, non avrà niente di cui lamentarsi e non potrà dire che l'ho menato per il naso. Non avrà speso il suo denaro senza ottenere nulla in cambio. Non è scritto nel nostro contratto che io debba essere viva. Oh no, non è scritto da nessuna parte. Dunque, nel mio testamento lascio lo spettacolo del mio cadavere al mercante d'arte Dorsey e a Fred il diario di quando avevo 16 anni. Poi ho smesso di scriverlo. E alla bambinaia di Cissi le 5 monete da 20 franchi che ho portato dalla Svizzera parecchi anni fa. Sono nel cassetto della mia scrivania accanto alle lettere. A Berta lascio il mio vestito da sera nero, ad Agata i libri, a mio cugino Polo il permesso di deporre un bacio sulle mie bianche labbra e a Cissi la mia racchetta da tennis, perché io sono di animo nobile. E voglio essere sepolta subito, qui, nel piccolo, grazioso camposanto di San Martino di Castrozza. Non voglio tornare a casa, neanche da morta ci voglio ritornare. E che il papà e la mamma non si affliggano troppo, sto meglio io di loro. E li perdono entrambi, non devono rimpiangermi. Che buffo testamento è il mio. Sono proprio commossa. Se penso che domani all'ora di cena, quando tutti saranno a tavola, io sarò già morta, zia Emma, come ovvio, non scenderà. E Paul neppure. Si faranno portare qualcosa in camera. Sarei curiosa di sapere cosa farà Cissi, ma purtroppo non lo saprò. Non saprò più niente di niente. O chissà, forse fino a quando non si viene sepolti si continua a sapere ogni cosa e la mia sarà soltanto una morte apparente. E quando il signor Van Dorsey si avvicina al mio cadavere, io mi risveglio e sgrano gli occhi e lui allora fa cadere il monocolo per lo spavento. Ma tutto questo purtroppo non è vero. La mia morte non sarà né apparente né vera. Non mi ucciderò affatto, sono troppo vile per farlo. È vero che in montagna sono una scalatrice coraggiosa, però sono vile lo stesso. E forse non ho neanche abbastanza veronal. Quante bustine ne occorrono? 6, se non sbaglio, ma 10 più sicuro. Credo che ce ne siano ancora 10. Sì, saranno abbastanza. Quanti giri ho già fatto intorno all'albergo? E adesso eccomi arrivata davanti alla porta. Nella hall non c'è nessuno. Naturale, sono tutti a cena. La hall così deserta ha un aspetto curioso. Mi piace il cappello da cacciatore posato su quella sedia. Ha una bella guarnizione di barba di camoscio. Nella poltrona laggiù è seduto un vecchio signore pacifico. Forse non ha più fame, sta leggendo il giornale, beato lui che non ha pensieri, mentre io sono qui che non so come fare a procurare a papà 30.000 fiorini. Ma no, lo so benissimo invece, è di una semplicità spaventosa. Che cosa voglio in fondo? Che ci so a fare nella hall? Fra non molto la cena sarà finita, tutti verranno qui, e io allora che faccio? Signor Von Dorsey sarà sulle spine, dov'è finita, penserà. Che si sia ammazzata, che stia dando a qualcuno l'incarico di ammazzarmi. Non abbia paura, signor Von Dorsey. Non sono pericolosa fino a questo punto. Sono una squadrinella, niente di più. Avrà la sua ricompensa anche per questa paura. Mezzanotte, camera numero 65. All'aperto, tutto sommato, avrei troppo freddo. E appena esco dalla sua camera, signor Von Dorsey, vado dritta filata da mio cugino Paul. Ha qualcosa in contrario? Else, questa è la voce di Paul, la cena è dunque finita? Else, eccomi Paul, cosa c'è? Faccio l'ingenua, deve credermi perfettamente innocente. Insomma, Else, dove ti eri cacciata? Dove vuoi che mi sia cacciata? Sono andato a fare due passi, adesso, all'ora di cena. Perché? Cosa c'è di strano? Lo sanno tutti che è l'ora migliore, che io zio sto dicendo. La mamma si è messa in mente le cose più incredibili e io sono salito da te e ho bussato alla porta della tua camera. Non ho sentito nulla. Ma Elsa, insomma, avresti almeno potuto avvertire la mamma che non scendevi a cena. Hai ragione, Paul, ma sapessi che tremendo mal di testa ho avuto. Sono tutto un miele, una vera squadrina. Ma adesso almeno ti senti meglio? Veramente non direi. Vado subito ad avvertire la mamma. Aspetta, Paul. Un attimo solo, di alla zia che mi scuso, ma ho davvero bisogno di salire in camera per rimettermi in sesto. Fra qualche minuto scendo da basso e mi faccio scaldare qualcosina. come mai sei così pallida, Elze? Vuoi che dica alla mamma di salire in camera tua? Mettila a posto, di farla tanto lunga. Non hai mai visto una donna con un forte mal di testa? Sta tranquillo, che fra 10 minuti sarò giù. Ti saluto, Paul. Va bene, sia tra poco. Per fortuna se ne va. Stupido ma gentile, ragazzo. Che vorrà il portiere da me? Cosa? Un telegramma. La ringrazio, ma mi dica quando è arrivato? Un quarto d'ora fa, signorina. Chissà perché mi guarda così, con quell'aria di compatimento. Che cosa può esserci scritto in questo telegramma? Aspetto di essere in camera e poi lo apro, perché altrimenti potrei anche cadere a terra svenuta. Papà alla fin fine si è... Se papà è morto, la faccenda è sistemata. E io non ho più l'obbligo di andare nel prato con il signor Bondosley. Oh, sono un essere infame, mio Dio. Far che papà sia vivo. Magari in prigione, ma non morto. Se il telegramma non dice niente di brutto, io faccio un voto. Mi impiego come governante o accetto un lavoro in un ufficio qualsiasi. Non essere morto, papà. Sono pronta. Credimi. Farò tutto quello che vuoi. Beh, che cosa ci sarà scritto in questo telegramma? Lo sapremo tra un po'. Non è una bella sorpresa. Sappiamo che in Giappone, durante l'autunno del Medioevo, nascono due correnti, due scuole zen contrapposte, e quindi questo significa, abbiamo detto, che le opinioni e le congetture influenzano pure chi abbraccia la cultura zen. Per la persona che riflette è difficile non fare ipotesi e non dare giudizi. Che cosa propongono queste due scuole e chi le guida? Guardate sul punto 2 del repertorio. In Giappone lo Zen ha avuto una grande espansione per opera di un monaco che si chiama Heizai, che è morto nel 1215 e ha fondato una scuola detta Rinzai, che significa rinnovamento. Un rinnovamento secondo la mentalità giapponese, cioè secondo l'indole pratica nipponica. L'obiettivo della scuola Zen Rinzai è quella di condurre la persona, senza nessuna preoccupazione dottrinale, alla vera padronanza di sé con il metodo della meditazione, in modo che la coscienza della persona arrivi a identificarsi con l'universo intero, perché possa diventare indifferente ad ogni timore e ad ogni speranza. Quindi meditazione attiva. Questa solidità interiore non deve essere fine a se stessa, perché il suo scopo è di far fronte in maniera attiva ai tumulti della vita con azioni audaci, intrepide e calme. Meditare, acquistare energia in modo poi da reagire con delle azioni audaci, intrepide, calme. Guardate, il programma della scuola Zen Rinzai, per la cura che mette nell'insegnare la concentrazione, la ferrea disciplina e l'atteggiamento energico nei confronti della vita mondana, riscuote particolare successo negli ambienti dei samurai. Ecco, Zen Rinzai è la scuola che influenza quel movimento di cavalieri, conoscete i samurai, avrete visto al cinema, ma i samurai, no? In lungo e in largo, che hanno preso spunto da questo indirizzo, attenzione, per elaborare una propria etica cavalleresca, il Bushido, che la scuola Zen Rinzai insegna anche le arti marziali come via Do in giapponese, per aumentare la concentrazione e l'illuminazione della mente, non tanto per anche per combattere naturalmente, ma prima di tutto per un esercizio di concentrazione e di illuminazione della mente, per intuire meglio, una ginnastica mentale. E la pratica della scuola Zen Rinzai consiste principalmente nella seduta meditativa, Zazen, in cui mediante la coltivazione del raccoglimento interiore, la mente, liberandosi dall'invadenza dei pensieri, cioè dall'essere ben piena di trame concettuali, entra in uno stato di vacuità, di leggerezza, quindi acume, di acutezza, di finezza, di perspicacia, e giunge a vedere le cose così come sono, dando spazio alla percezione intuitiva. Ora, fare spazio nella mente perché si possa appunto intuire, no? E non riflettere, ragionare, riempire la testa di concetti. E la, sarebbe difficilissimo, ma la scuola Zen Rinzai insegna a cogliere la realtà per intuizione, ed è con l'intuito che la mente entra nel campo della illuminazione, del sapori. E un aiuto in questo senso viene anche dalla pratica del cosiddetto koan, che è la seduta meditativa insieme ad un maestro con cui la persona imbastisce un dialogo volutamente paradossale per sviluppare la facoltà intuitiva, cioè chiara, immediata, pronta. Ora, il termine koan significa problema nel senso di sfida interiore, cioè che il maestro propone al discepolo per metterlo alla prova. E uno dei testi classici dello Zen che codifica questa pratica si intitola Mu Mon Ka, cioè la porta senza porta, e questo è il concetto, attribuito al maestro cinese, perché nasce in Cina questo esperienza, al maestro Enkai, vissuto fino al 1260, e chiamato Mumon in Giappone, dove è emigrato nel 1240. E quale di queste parole, perché dare alla testa la leggerezza, nella mente la leggerezza necessaria per intuire, la porta senza porta, i problemi delle sfide interiori, le sedute meditative per raggiungere l'acume, l'acutezza, la finezza, la perspicacia. Ebbene, quale di queste parole, acume, acutezza, finezza, perspicacia, mettereste per prima accanto al termine leggerezza? Ci viene in mente Blaise Pascal qui, con l'esprit de finesse. Quindi scrivetela. E che cosa vi fa venire in mente la parola leggerezza? Beh, scrivete quattro righe in proposito, è una parola che ha un ventaglio di significati molto ampio. Una delle fonti dell'antologia 101 Storie Zen è proprio il testo classico intitolato La porta senza porta, Mu Mon Ka, attribuito al maestro cinese Enkai, chiamato Mumon in Giappone, dove è emigrato appunto nel 1240. E sulla scia della cultura Zen in Giappone, quindi fiorisce questa vasta letteratura fatta di storie, che chiamiamo parabole, nelle quali risalta il fatto che lo Zen non è, o perlomeno non dovrebbe essere, perché poi invece lo diventa, una filosofia, una dottrina, un'ideologia, ma è un particolare atteggiamento nei confronti della vita, un atteggiamento di carattere universale che ogni persona può avere. Allora, leggiamo alcune parabole, alcune storie Zen, prima di incontrare la seconda importante scuola dello Zen giapponese. Leggiamo queste parabole che sono improntate al concetto della porta senza porta. Il maestro Zen Akuin era decantato dai vicini per la purezza della sua vita. Accanto a lui abitava una bella ragazza giapponese, i cui genitori avevano un negozio di alimentari. Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, i genitori scoprirono che era incinta. La cosa mandò i genitori su tutte le furie, la ragazza non voleva confessare chi fosse l'uomo, ma quando non ne poté più di tutte quelle insistenze, finì col dire che era stato Akuin. I genitori furibondi andarono dal maestro. «Ah sì!» disse lui come tutta risposta. Quando il bambino nacque lo portarono da qui. Ormai lui aveva perso la reputazione, cosa che lo lasciava indifferente, ma si occupò del bambino con grande sollecitudine. Si procurava dai vicini il latte, tutto quello che occorreva al piccolo. Dopo un anno la ragazza madre non resistette più. Disse ai genitori la verità. Il vero padre del bambino era un giovanotto che lavorava al mercato del pesce. La madre e il padre della ragazza andarono subito da Queen a chiedergli perdono, a fargli tutte le loro scuse e a riprendersi il bambino. A Queen non fece obiezione. Del cedere il bambino, tutto quello che disse fu: ah sì? È la porta senza porta. Le lezioni del maestro Bankei non erano frequentate solo dagli studenti zen, ma anche da persone di ogni ceto e di ogni opinione. Lui non si dilungava in dissertazioni dottrinali, al contrario le parole gli uscivano direttamente dal cuore e raggiungevano il cuore e la mente di chi lo ascoltava. Che lui avesse un pubblico tanto numeroso fece infuriare un dignitario che tutti temevano ma che nessuno si degnava di ascoltare. L'egocentrico dignitario si recò al tempio risoluto ad avere un contraddittorio con Bankei. Ehi, insegnante di Zen, gridò, aspetta un momento, chi ti rispetta obbedirà a quello che dici, ma un uomo come me non ti rispetta. Puoi forse convincermi ad obbedirti? Io non lo so, ma vieni qui accanto a me, disse Bankei. Con aria altera il dignitario si fece largo e si avvicinò all'insegnante. Bankei sorrise. Vieni qui alla mia sinistra, dignitario obbedì. No, scusa, disse Bankei, parleremo meglio se ti metti alla mia destra. Vieni da quest'altra parte. Con aria sprezzante il dignitario passò dall'altra parte. Abbi pazienza, disse Bankei, siediti su questo cuscino, sarai più comodo. L'altezzoso dignitario posò le natiche sul cuscino. Come vedi, osservò Bankei, tu mi stai obbedendo e io trovo che sei veramente gentile. Ora ascolta la lezione. La porta senza porta. C'era una vecchia che da oltre 20 anni manteneva un monaco, gli aveva costruito una piccola capanna e gli dava da mangiare mentre lui meditava. Un bel giorno si domandò quali progressi egli avesse fatti in tutto quel tempo. Per scoprirlo si fece aiutare da una ragazza piena di desiderio. Va da lui e abbraccialo, le disse, e poi domandagli di punto in bianco. E adesso? La ragazza andò dal monaco e, senza tante storie, cominciò ad accarezzarlo, domandandogli che cosa si proponesse di fare con lei. Un vecchio albero cresce su una roccia fredda nel cuore dell'inverno. Non c'è più calore in nessun luogo, rispose il monaco, non senza un certo lirismo. La ragazza andò a riferire alla vecchia quel che lui aveva detto. E pensare che ho mantenuto quell'individuo per 20 anni, proruppe la vecchia indignata, non ha dimostrato la minima considerazione per i tuoi bisogni, non si è nemmeno provato a capire la tua situazione, non era necessario che rispondesse alla passione, ma avrebbe dovuto almeno dimostrare una certa pietà. Andò senza indugio alla capanna del monaco, vi appiccò il fuoco e la distrusse. La porta senza porta. Otei non aveva alcun desiderio di definirsi maestro di Zen, né di radunare molti discepoli intorno a sé. Invece girava per le strade con un grosso sacco di tela pieno di canditi, frutta e frittelle dolci da dare in regalo e li distribuiva ai bambini che si raccoglievano intorno a lui per giocare. Aveva istituito un giardino d'infanzia per strada. Ogni volta che incontrava un devoto di Zen gli tendeva la mano dicendo «Dammi un centesimo, uno solo». E se qualcuno lo pregava di tornare in un tempio e di insegnare, lui ripeteva, dammi un centesimo, uno solo. Una volta incontrò un altro maestro di Zen che gli domandò, qual è il significato dello Zen? Per tutta risposta, Otei posò immediatamente il sacco a terra. Allora, domandò l'altro, qual è l'attuazione dello Zen? Subito Otei si rimise il sacco in spalla e continuò per la sua strada. La porta, la porta. Una volta Tanzan ed Ekido camminavano per una strada fangosa. Aveva piovuto a dirotto. Dopo una curva incontrarono una bella ragazza in kimono e sciarpa di seta che non poteva attraversare la strada. Vieni ragazza, disse subito Tanzan. Poi la prese in braccio e la portò oltre le pozzanghere. E Kido non disse nulla finché quella sera non ebbero raggiunto un tempio dove passare la notte. Allora non poté più trattenersi. Noi monaci non avviciniamo le donne, disse a Tanzan, e meno che meno quelle giovani e carine. È pericoloso, perché l'hai fatto? Io quella ragazza l'ho lasciata laggiù, disse Tanzan. Tu la stai ancora portando con te? La porta senza porta. Il maestro Soyen Shaku disse, il mio cuore brucia come il fuoco, ma i miei occhi sono freddi come ceneri morte. Ed egli stabilì per sé le seguenti norme che mise in pratica ogni giorno della sua vita. La mattina, prima di vestirti, brucia l'incenso e medita. Coricati sempre alla stessa ora, nutriti a intervalli regolari, mangia con moderazione mai a sazietà, ricevi un ospite con lo stesso atteggiamento che hai quando sei solo, da solo conserva lo stesso atteggiamento che hai nel ricevere ospiti, bada a quello che dici e qualunque cosa tu dica mettila in pratica. Quando si presenta un'occasione non lasciartela scappare, ma prima di agire pensaci due volte. Non rimpiangere il passato, guarda al futuro, abbi l'atteggiamento intrepido di un eroe e il cuore tenero di un bambino. Non appena vai a letto, dormi come se quello fosse il tuo ultimo sonno. Non appena ti svegli, lascia subito il letto dietro di te come se avessi gettato via un paio di scarpe vecchie. Una volta, la porta senza porta. Una volta uno studente domandò al maestro Yoshu, che insegnò lo Zen fino a 120 anni, se nella mia mente non c'è nulla, che cosa devo fare? Yoshu rispose, buttalo via. Ma se non c'è nulla, come faccio a buttarlo via? Insistette l'allievo. Beh, disse Yoshu, allora attualo. La porta. Un grande guerriero decise di attaccare il nemico sebbene il suo esercito fosse numericamente molto inferiore di quell'avversario. Lui sapeva che avrebbe vinto, ma i suoi soldati erano dubbiosi. Durante la marcia si fermò ad un tempio e disse ai suoi uomini, dopo aver visitato il tempio butterò una moneta. Se viene testa vinceremo, se viene croce perderemo. Siamo nelle mani del destino. Il grande guerriero entrò nel tempio e pregò in silenzio. Uscì e gettò una moneta, venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi che vinsero la battaglia senza difficoltà. Nessuno può cambiare il destino, disse al guerriero il suo aiutante dopo la battaglia. No davvero, disse il grande guerriero mostrandogli una moneta che aveva testa su tutte e due le facce. Uno studente domandò al maestro Sozan, qual è la cosa più preziosa del mondo? Il maestro disse, la testa di un gatto morto. E perché la testa di un gatto morto è la cosa più preziosa del mondo? Insistette lo studente. Sozan rispose, perché nessuno può dirne il prezzo. Quattro allievi della scuola di meditazione, che erano amici intimi, si ripromisero di osservare sette giorni di silenzio. Il primo giorno rimasero zitti tutti e quattro. La loro meditazione era cominciata sotto buoni auspici, ma quando scese la notte, le lampade a olio cominciarono a farsi fioche, uno degli allievi non riuscì a tenersi e disse, bisogna regolare quella lampada. Il secondo allievo si stupì nel sentire parlare il primo. Non dovremmo dire neanche una parola, osservò. Siete due stupidi, perché avete parlato? Disse il terzo. Io sono l'unico che non ha parlato, concluse il quarto. La porta. La seconda scuola Zen, che costituisce l'altra grande corrente dello Zen giapponese, prende il nome di Soto, che significa lampo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Mentre l'indirizzo della scuola Zen Renzai insiste molto sullo sforzo per raggiungere determinati risultati meditativi, Kensho, Satori, questi sono i termini dei risultati della meditazione, la scuola Soto, che costituisce la seconda grande corrente dello Zen giapponese, insiste invece sulla pura e semplice pratica del sedere in meditazione, Shikantaza, in completa sintonia con il presente, cioè il kairos diremmo in greco, lic et nunc diremmo in latino, ora e qui, senza pensare ad alcun risultato futuro. Infatti l'illuminazione è già presente, pensa questa corrente Zen, i maestri di questa corrente Zen, l'illuminazione è già presente in ciascuna persona, basta solo che la persona la sappia scorgere, la sappia intuire. Il fondatore della scuola Soto si chiama Dogen ed è morto nel 1253. Guardate, è uno dei più grandi pensatori giapponesi che è precedentemente vissuto a lungo in Cina. Dogen insiste sul fatto che ogni persona già possiede in sé l'illuminata natura del Buddha, del Bodhi, dell'illuminato di Benares, ma la mente, che di solito è offuscata da pensieri banali o prettamente utilitaristici ed affaristici, non riesce a rendersene conto. Allora, la pratica della scuola Soto consiste quindi nell'abbandono di ogni pragmatismo, del consumismo, dell'arrivismo sociale, tutte malformazioni della mente, no? Che creano disattenzione per l'acquisizione dell'illuminazione, che senza rendersene conto la persona ha da sempre posseduto come sua intrinseca natura originale. Ma più ci diamo da fare e meno l'illuminazione arriva, no? Più ci confondiamo, no, in quelli che sono gli affari della società e meno arriva. Per questo la scuola Soto di Dogen dà valore ad ogni piccola azione quotidiana, per cui c'è uno stile di vita si crea, no? E ad alcune azioni quotidiane particolari che fanno bene perché la nostra mente si predisponga per agganciare l'illuminazione, quindi essere felici, stare meglio, assaporare la qualità della vita. E per esempio, il disporre i fiori, per cui nasce tutta una cultura della disposizione dei fiori, no? E il servire il tè, quindi c'è tutto un rituale che riguarda, no? Il tè, che di solito si fa con altri, diventa un momento di socializzazione, e il fare giardinaggio, perché, eccetera, tutta una serie di piccole azioni quotidiane che sono molto interessanti, perché anche noi qui, in questa società così consumista, noi cercheremmo di realizzare, no? Poi ci riempiamo di riviste, di regole su queste cose, e l'illuminazione poi non arriva mai. Ed è questa la strada, vedete, per raggiungere ogni piccola azione compiuta con gratuità, con cura e con attenzione, diventa l'occasione per mettere in pratica e dare espressione alla propria saggezza. Ed è questa la strada attraverso la quale all'improvviso poi possiamo cogliere il lampo dell'illuminazione sotto Satori, che è quel momento in cui diciamo come sto bene in questo momento. Ecco, noi è quello che cerchiamo di dilatare, no? Ci sono momenti nella vita in cui diciamo che bello, no, questa è una situazione che non dura, poi, ma è bisogno comunque che diventi perdurante. Scrive Dogen, il lampo sotto dell'illuminazione, Satori, sopraggiunge improvviso e inaspettato durante le più umili attività quotidiane. L'illuminazione non va raggiunta o costruita, che anzi ogni sforzo per afferrarla si trasforma automaticamente in un ostacolo, ma va scoperta di momento in momento, nel presente, perché è sempre a portata di mano. Se la mente cessa di alimentarsi con pensieri superflui, che fanno da schermo alla realtà così com'è. Quindi noi dovremmo eliminare il più possibile pensieri superflui, e bisogna imparare a farne l'elenco. E quale piccola attività quotidiana vi dà maggiore soddisfazione, o quale attività quotidiana? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E quindi leggiamo ancora quindi una serie di parabole legate invece a quest'altro tipo di situazione, il lampo, il soto, il lampo. Il piccolo Toyo si presentò dal maestro Mokurai per la meditazione e andò a sedersi in riguardoso silenzio davanti a lui, in attesa che gli proponesse un koan, un problema da risolvere, per fermare le divagazioni della mente. Tu puoi sentire il suono di due mani quando battono l'una contro l'altra, disse Mokurai. Ora mostrami il suono di una sola mano. Toyo fece un inchino e se ne andò nella sua stanza per riflettere su questo problema. Dalla finestra poteva sentire la musica delle geishe. Ah, ho capito, proruppe. La sera dopo, quando l'insegnante gli chiese di illustrargli il suono di una sola mano, Toyo cominciò a suonare la musica delle geishe. No, no, disse Mokurai, questo non serve. Questo non è il suono di una sola mano. Non hai capito? Toyo riprese a meditare e per caso sentì gocciolare dell'acqua. Stavolta ci sono, si figurò Toyo. Quando tornò davanti al maestro, Toyo imitò il gocciolare dell'acqua. Che cos'è? Disse Mokurai. Questo è il suono dell'acqua che goccia, non il suono di una sola mano. Prova ancora. Invano Toyo meditava per sentire il suono di una sola mano. Sentì il respiro del vento, ma quel suono venne respinto. Sentì il grido di un gufo, anche questo venne rifiutato. Nemmeno le locuste erano il suono di una sola mano. Più di 10 volte Toyo andò da Mokurai con suoni diversi. Erano tutti sbagliati. Per quasi un anno si domandò quale potesse essere il suono di una sola mano. Finalmente il piccolo Toyo, meditando, superò tutti i suoni, raggiunse il suono senza suono e intuì di aver realizzato il suono di una sola mano. E l'altro. È inutile costruire pensieri logici nella mente, no? Un'operazione dialettica. Il suono di una sola mano è il suono senza suono. Dobbiamo comunque cercare di percepire il lampo dell'intuizione. Un soldato andò da Akuin e gli domandò: c'è davvero un paradiso e un inferno? Chi sei? Vuole sapere Akuin. Sono un samurai, rispose il guerriero. Tu un samurai, rispose Akuin. Quale governante ti vorrebbe come sua guardia? Hai una faccia da accattone. Il soldato montò così in collera che fece per snudare la spada, ma Akuin continuò: sicché hai una spada, ma la tua arma è troppo smussata per tagliarmi la testa. Mentre il soldato snudava la spada, Akuin osservò: qui si aprono le porte dell'inferno. A queste parole il samurai intuì l'insegnamento del maestro, rimise la spada nel fodero e fece un inchino. Ora si aprono le porte del paradiso, disse Akuin. Ecco il lampo dell'intuizione. L'imperatore studiava lo Zen con Gudo. Gli domandò: nello Zen questa mia mente è Buddha, è giusto? Gudo rispose: se ti dico di sì, tu crederai di capire senza aver capito. Se ti dico di no, negherai un fatto che molti capiscono benissimo. Un altro giorno l'imperatore domandò a Gudò: dove va la persona illuminata quando muore? Gudò rispose: non lo so. Perché non lo sai? Chiese l'imperatore. Perché non sono ancora morto, rispose Gudò. L'imperatore cessò di fare domande stupide. Così Gudò batté la mano a terra come se volesse svegliarlo e l'imperatore cominciò a intuire lo zen. Un giorno ci furono delle circostanze impreviste che fecero tardare i preparativi per il pranzo di Fugai, un maestro di Zen Soto, e dei suoi discepoli. Allora il cuoco andò in tutta fretta nel giardino, tagliò col suo coltello ricurvo le cime di certi ortaggi, le tirò ben bene e ne fece una zuppa, senza accorgersi che nella fretta aveva tagliuzzato con le verdure anche un pezzo di serpente. Ai seguaci di Fugai quella zuppa sembrò la più buona che avessero mai mangiata. Ma quando il maestro trovò nella propria scodella la testa del serpente, chiamò il cuoco. «E questa? Che cos'è?» domandò reggendo con due dita la testa del serpente. «Oh, grazie maestro!» rispose il cuoco, prendendo il bocconcino e affrettandosi a mangiarselo. Un uomo ricco chiese al maestro Sengai di scrivergli qualche cosa per la continua prosperità della sua famiglia. Sengai si fece dare un grande foglio di carta e scrisse: muore il padre, muore il figlio, muore il nipote. L'uomo ricco andò in collera. Io ti avevo chiesto di scrivere qualcosa per la felicità della mia famiglia. Perché mi fai uno scherzo del genere? Non sto scherzando affatto, spiegò Sengai. Ricordati che se la tua famiglia di generazione in generazione muore nell'ordine che ho detto, sarà il corso naturale della vita e questa per me è la vera prosperità. Ya Mao Ka andava sempre a trovare i suoi vecchi maestri di Zen. Andò a far visita a Dohuon e, volendo mostrare la sua preparazione, disse: la mente, il Buddha e gli esseri senzienti in fondo non esistono. La vera natura dei fenomeni è il vuoto. Non c'è nessuna realizzazione, nessuna illusione, nessun saggio, nessuna mediocrità, non c'è nessuno che dia e niente che riceva. Do Kuon, che stava fumando in silenzio, non fece commenti. Tutto a un tratto colpì Ya Mao Ka con la sua lunga pipa di bambù. Questo fece arrabbiare moltissimo il giovane. Se niente esiste, domandò Da Quan, da dove viene questa tua collera? Molti allievi studiavano meditazione sotto la guida del maestro Sengai. Uno di questi tutte le notti si alzava, cavalcava al muro del tempio e andava a divertirsi in città. Una notte, passeggiando nel dormitorio, Sengai scoprì l'assenza dell'allievo e trovò anche l'alto sgabello che egli aveva usato per scalare il muro. Sengai tolse lo sgabello e si appoggiò ai piedi del muro. Quando il nottambulo tornò, non sapendo che Sengai era lo sgabello, mise il piede sul capo del maestro e saltò nel giardino. Non appena scoprì ciò che aveva fatto, rimase sgomento. Sengai disse: la mattina presto fa molto freddo, bada di non prenderti un raffreddore. L'allievo intuì e non uscì più di notte. Il maestro Jizan pregò un giovane studente di portargli un secchio d'acqua per raffreddare il suo bagno. Lo studente portò l'acqua e dopo aver raffreddato il bagno gettò a terra quel po' d'acqua che era rimasta nel secchio. Stupido, lo sgridò il maestro. Perché non hai dato l'acqua rimasta alle piante? Con che diritto sprechi anche una sola goccia d'acqua in questo tempio? In quel momento il giovane studente intuì e volle cambiare il proprio nome in Teki Sui, che vuol dire una goccia d'acqua. Il maestro Tosui lasciò il tempio e andò a vivere sotto un ponte con i mendicanti. Quando stava diventando molto vecchio, un amico lo aiutò a guadagnarsi da vivere senza mendicare, gli insegnò a fare l'aceto di riso e sino alla morte Tosui fece questo mestiere. Mentre Tosui faceva l'aceto, uno dei mendicanti gli diede un ritratto del Buddha. Tosui lo appese sulla parete della sua capanna e ci mise davanti un cartello. Il cartello diceva: Signor Amida Buddha, questa piccola stanza è molto angusta. Posso farti rimanere qui solo in via provvisoria, ma con questo non credere che ti stia chiedendo di aiutarmi a rinascere nel tuo paradiso. Vedete, grande è stato e continua ad essere tuttora l'influsso dello Zen nella vita e nella cultura giapponese. Lo è nel genere letterario del romanzo, nel gusto del diario intimo, nel teatro no, che è un teatro molto particolare. Se volete andate sulla rete e trovate uno spettacolo no fatto con maschere molto particolari. E più in generale, in molti aspetti del comportamento quotidiano improntato alla concentrazione. E ora ricapitoliamo per fare il punto della situazione, no? In Giappone, durante il periodo che corrisponde all'autunno del Medioevo, le idee buddiste originarie che abbiamo ripassato nel corso dell'itinerario della scorsa settimana vengono sottoposte ad un processo di trasformazione, vedete, si formano tre correnti di pensiero: la corrente amidista, con i maestri Onen Shonin e Shinran, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, dei quali abbiamo studiato il pensiero; quella Zen, con le scuole Rinzai e Soto, che abbiamo appena inquadrato, quella del rinnovamento, la porta senza porta, e quella del lampo, dell'intuizione, no? E la corrente legata alla dottrina di un maestro che si chiama Nichiren, che adesso dobbiamo incontrare, il cui pensiero si avvicina allo spirito dell'ultima parabola che abbiamo letto, perché è improntata allo spirito originario, assolutamente laico, no, del buddismo, no? Con questo non credere che ti stia chiedendo di aiutarmi a rinascere nel tuo paradiso. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il maestro Nichiren Daishonin, che è morto nel 1282, è un monaco molto combattivo e fonda una scuola il cui pensiero costituisce una creazione originale del buddismo giapponese, senza influenze precedenti provenienti dalla Cina. Probabilmente Nichiren Daishonin non avrebbe mai pensato che la sua dottrina e anche la sua caparbietà avrebbe avuto un così grande successo in seguito, ai giorni nostri per esempio. Nichiren è un pensatore particolarmente intransigente, per questo motivo ha passato molti anni in prigione come prigioniero politico, perché è fortemente critico nei confronti della religione buddista ufficiale, quella in mano al potere, fideista, superstiziosa, adoratrice di immagini, consumatrice di riti, funzionale al potere, insomma è un eretico, perché afferma Nichiren acquieta le coscienze, no? Ed è critico anche nei confronti dello Zen, che secondo lui propone di rimuovere la presa di coscienza sociale per invitare le persone a rifugiarsi nell'individualismo, no? A questa specie di idolatria politeistica Nichiren contrappone e predica la figura originaria e le quattro verità dell'illuminato di Benares, di Sakyamuni, del Buddha storico, insomma, ripropone, naturalmente reinterpretato, il pensiero originario di Gautama Siddhartha. L'unico veicolo di salvezza, secondo la dottrina di Nichiren, è la ripetizione, mediante la concentrazione, di una formula sacra, una formula energetica, che riempie di energia, che rigenera e predispone la persona all'azione sociale e politica volta alla lotta contro il dolore. La persona deve, quindi la politica, l'azione sociale, il governo, deve occuparsi della lotta contro il dolore, perché quello è il punto necessario che poi di lì deriva tutto il resto, e costruire le situazioni che creano il dolore. Di solito l'istituzione costruisce appunto delle istituzioni che poi finiscono per creare dolore, non per attenuarlo. E la persona deve, secondo gli 8 sentieri dettati dall'illuminato di Benares, rigenerarsi nel modo di pensare, di decidere, di parlare, di studiare, di lavorare, di impegnarsi per il prossimo, di ricordare, di concentrarsi, in maniera da contrastare il dolore che nasce in massima parte, afferma Nichiren, e dagli squilibri sociali, ed è per quello che contesta naturalmente tutta l'amministrazione, tutto il governo che in questo momento c'è lì, e quindi finisce in galera. E dall'ignoranza, l'ignoranza è il male da combattere, prima di tutto per eliminare, perché c'è una relazione causale, afferma Nichiren, tra l'ignoranza e la sofferenza. E con la scuola di Nichiren, più che con gli altri movimenti buddisti giapponesi, si attua uno stretto legame tra il fervore religioso e l'azione sociopolitica, che è diventato uno dei tratti salienti della cultura giapponese. Ora, il buddismo che si è diffuso in Occidente, no, in questi anni, attraverso l'associazione internazionale Soka Gakkai, che significa che c'è una relazione causale tra l'ignoranza e la sofferenza, questa formula, e quindi bisogna combattere in questo senso, e si richiama proprio all'insegnamento di questo maestro, Nichiren Daishonin. Ora, il presidente di questa associazione, Daisaku Ikeda, si chiama così, è uno dei personaggi del mondo della cultura che sta sotto traccia, però gira sempre a fare conferenze, e le conferenze di Ikeda, tenute negli Atenei di tutto il mondo, sono state pubblicate in un'antologia che non a caso si intitola Un nuovo umanesimo, proprio perché il concetto poi è quello. Noi siamo andati in Oriente, a cercare l'Oriente, e abbiamo trovato che l'Oriente e l'umanesimo sono due elementi che affini. Ikeda rivede la storia della cultura occidentale attraverso questa antologia, la trovate in biblioteca, se potete leggerne qualche pagina, ci sono degli interessanti commenti sulla cultura occidentale, che naturalmente contiene tutta una serie di idee che riguardano il fatto che bisogna combattere l'ignoranza per combattere la sofferenza, e anche per la signorina Else c'è un nesso causale tra l'ignoranza e la sofferenza. In questo momento lei non sa che cosa c'è scritto nel telegramma che ha appena ricevuto, e quindi è un esempio, diciamo, molto strumentale di come a volte sofferenza data da un'ignoranza fatta di cose banali. E leggiamo, perché così capiremo che cosa c'è in questo telegramma, come va avanti questo scontro. Meno male che sono arrivata in camera, accendo la luce, l'accendo subito. Fa fresco adesso, la finestra è stata aperta troppo a lungo, coraggio, devo farmi coraggio. Può darsi che ci sia scritto che la faccenda è risolta, che lo zio Bernard ha sborsato i quattrini. Può darsi che loro mi dicano non parlare con Dorley. Beh, se è così, lo vedo subito, devo leggerlo per forza. Nuovamente scongiuroti parlare con Dorley. Somma non 30, bensì 50. Altrimenti tutto inutile, indirizzo rimane Chiara. Bensì 50, altrimenti tutto inutile. Ma certo, 30 o 50 non fa nessuna differenza, neanche per Dorley. Il Veronal, ad ogni buon conto, è sotto la biancherina. Perché non ho detto subito che erano 50? Eppure ci avevo pensato, altrimenti tutto inutile. Dunque devo scendere subito e non stare qui seduta sul letto. Mi scusi, signor Von Dorley, c'è stato un piccolo errore, non 30, bensì 50, altrimenti tutto inutile. Indirizzo rimane Fiala. Ma signorina Else, mi prende forse per un imbecille? Non ci penso neppure, signor Visconte, come potrei? Per 50 però dovrei accrescere proporzionalmente le mie pretese, signorina, altrimenti tutto inutile, indirizzo rimane Fiala. Come vuole, signor Von Dorley, comandi pure, io sono ai suoi ordini, ma prima di tutto scriva il telegramma per la sua banca, è più che naturale, che garanzia avrei altrimenti? Ecco, farò proprio così, vado in camera sua e non mi spoglio se non dopo aver visto con i miei occhi il testo del telegramma, che poi mi faccio consegnare e tengo ben stretto in mano. Ah, che disgusto! E i miei vestiti dove li poso? No, mi spoglio qui piuttosto. Mi spoglio, poi mi avvolgo tutta nell'ampio mantello nero, quello che mi arriva fino ai piedi, è la cosa più pratica, per entrambe le parti. Indirizzo rimane Fiala. Mi battono i denti, la finestra è ancora aperta, eccolo chiusa. All'aperto sarebbe la morte. Farabutto, 50.000. Un programma piuttosto denso. Poi entra in scena il Veronal. Ma no, perché dovrei prendere il Veronal? Perché dovrei morire? Non se ne parla neanche. Coraggio, allegria, la vita comincia adesso. Siate contenti voi. Ne vedete delle belle. Avrete di che essere orgogliosi della vostra figlioletta. Ho in mente di diventare una squadrina, come al mondo non se ne sono mai viste. Indirizzo rimane Fiala. Avrai i tuoi 50.000 fiorini, papà, ma con i prossimi soldi che guadagno mi compro delle camicie da notte trasparenti con guarnizioni di pizzo e calze di seta finissime. Si vive una volta sola. Che me ne faccio altrimenti della mia bellezza? Ancora un po' di luce, accendo la lampada sopra lo specchio. Che belli i miei capelli ramati, che magnifiche spalle, anche degli occhi non posso lamentarmi. Sono sempre in tempo a prendere il Veronal, ma ora bisogna che scenda. È molto in basso anche. Il signor Dorley aspetta e non sa che nel frattempo la somma è salita a 50.000. Già, signor Von Dorley, il mio prezzo è aumentato. Sarà meglio che gli mostri il telegramma, perché altrimenti potrebbe anche non credermi e pensare che voglia approfittare dell'occasione per arricchirmi. Farò mandare il telegramma in camera sua, accompagnato da un mio biglietto. Con mio vivo rammarico i fiorini sono diventati 50.000, signor Von Dorley, ma non penso che la cosa possa minimamente turbarla. Sono inoltre persuasa che lei non abbia parlato sul serio quando ha preteso da me una contropartita, già che lei è un visconte, oltre che un gentiluomo. Domattina presto dunque sia così cortese da far recapitare senza indugio nelle mani di Fiala i 50.000 fiorini da cui dipende la vita di mio padre. Ci conto, Certamente, signorina, anzi, per maggior sicurezza, senza chiedere nulla in cambio, ne mando subito 100.000 e inoltre mi impegno a provvedere d'ora innanzi al sostentamento di tutta la sua famiglia, al pagamento delle somme che suo padre dovesse perdere in borsa e alla ricostituzione di qualsiasi patrimonio di minore di cui egli si dovesse indebitamente appropriare. Il diritto rimane Fiala. Ah, finalmente riconosco il Visconte, ma tutto questo è assurdo. Ma allora qual è l'alternativa? Devo farlo, non posso assolutamente esimermi. Devo fare tutto quello che il signor Von Dorsey pretende da me, se voglio che domattina papà riceva il denaro, se non voglio che vada in prigione, se non voglio che si ammazzi. E infatti è quello che farò. Sì, lo farò, pur sapendo che non serve a niente. In capo a 6 mesi saremo di nuovo esattamente al punto in cui siamo oggi, anzi basterà 1 mese, ma io allora non c'entrerò più niente. Questa è la prima e unica volta che mi sacrifico, mai più lo farò, mai più in tutta la mia vita. E quello che dirò a papà appena sarò arrivata a Vienna, e poi me ne andrò via, lontana da casa, non importa dove, chiederò consiglio a Fred. Fred è l'unica persona al mondo che mi vuole veramente bene, ma non sono ancora a quel punto, non sono a Vienna, sono ancora a San Martino di Castrozza e ancora non è successo niente. E allora come posso uscirne? Ecco qui il telegramma. Che me ne faccio di questo telegramma? Ma sì, un momento fa lo sapevo. Devo farglielo recapitare in camera e poi, già, devo aggiungere un biglietto. D'accordo, ma cosa scrivo sul biglietto? Mi aspetti verso mezzanotte? No, no. E poi no. Questa vittoria non l'avrà mai. Non voglio, non voglio, non voglio. Per fortuna ho le bustine di Veronard. Quelle bustine sono la mia unica salvezza. Ma dove le ho messe? Per l'amor di Dio, non me le avranno mica rubate? Ma no, eccole qui, qui nella scatola. Ci sono ancora tutte? Sì, eccole, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voglio solo guardarle, le mie amate bustine. Guardarle non mi impegna nulla, anche se le versassi nel bicchiere non sarei tenuta a far niente. 1, 2, tanto sono sicura che non mi ammazzo, non mi sogno nemmeno di ammazzarmi. 3, 4, 5, ci vorrà altro per morire, non sono certo abbastanza, sarebbe spaventoso se non avessi con me il Veronard, sarei costretto a buttarmi giù dalla finestra e non ne avrei il coraggio. Col Veronard invece ci si addormenta dolcemente per non svegliarsi mai più, senza dolore, senza tormento, ci si sdraia sul letto, si vuota il bicchiere di fiato, si sogna e poi è finita. Anche a Bandieri l'ho presa una bustina e l'altro giorno addirittura 2. Non bisogna dirla a nessuno. Oggi saranno solo un tantino di più e solo per la mia tranquillità, nel caso in cui non si sa mai la cosa dovesse farmi veramente troppo schifo. Ma perché mai dovrebbe farmi schifo? Se si azzarda anche solo a sfiorarmi, gli sputo in faccia. Semplicissimo. Ma la lettera come gliela faccio avere? Non posso certo chiedere alla cameriera del piano di portare una lettera al signor Von Dorsey. La cosa migliore è che io vada da basso e parli con lui, mostrandogli il telegramma. Tanto devo scendere in ogni caso. Non posso mica rimanere qua su. Non ci resisto in questa camera ancora per 3 ore, fino al momento in cui devo scendere, anche per riguardo alla zia. Che mi importa della zia? Che mi importa della gente? Guardate, signori miei, questo è il bicchiere col Veronal. Ecco, adesso lo prendo in mano, ecco, lo porto alle labbra. Sicuro, da un momento all'altro potrei essere di là, in un mondo senza zie, senza Dorsey, senza padri che defraudano i minori del loro patrimonio. Non è necessario che io muoia e non andrò neppure nella camera del signor Von Dorsey. Non ci penso neanche lontanamente. Figurarsi se in cambio di 50.000 fiorini mi metto nuda davanti a un vecchio viveur per salvare un disgraziato dalla galera. No, no, l'out-out è chiaro. Proprio a lui dovrei mostrarmi nuda. Se mi vede uno, allora che mi vedano tutti. Sì, è una magnifica idea. Tutti mi devono vedere, il mondo intero deve vedermi. E la signorina S è sì in preda alla disperazione, ma sembra anche assaporare l'idea di poter dare una lezione a chi l'ha sfidata, ma forse sta conducendo una partita troppo pericolosa. E la trama che sta costruendo nella sua mente è molto rischiosa. E per mettere in guardia Else, ma dubito che ci ascolti, e per concludere questo itinerario, leggiamo ancora una parabola Zen. Prima però diciamo che la prossima settimana, mentre torneremo verso Occidente, faremo una sosta in Cina, naturalmente, perché siamo andati in Giappone, in India ci siamo già stati, saremo in Cina e ci dobbiamo passare per andare oltre, quindi ci fermeremo lì. Una sosta in Cina dove l'autunno del Medioevo ha prodotto buoni frutti nell'orto di Confucio, e non vorrei che i cinesi del XII secolo se ne avessero a male se noi questi frutti non li assaggiassimo. E poi, perché non dovremmo assaggiare, visto che sono maturi e che ci vengono offerti, le fragole cinesi, anche se quelle piemontesi, quelle calabresi o quelle del Casentino sono senz'altro altrettanto forse più buone. Adesso, a proposito di frutti, quindi leggiamo la parabola con cui si conclude questo itinerario. È la 18ª parabola. L'illuminato di Benares raccontò una parabola. Una persona che camminava per un campo si imbatté in una tigre. Si mise a correre, talonata dalla tigre. Giunta a un precipizio, si afferrò alla radice di una vite selvatica e si lasciò penzolare oltre l'orlo. La tigre la fiutava dall'alto. Tremando, quella persona guardò giù, dove, in fondo all'abisso, un'altra tigre l'aspettava per divorarla. Soltanto la vite la reggeva. Due topi, uno bianco e uno nero, tanto per non fare torto a nessuno, cominciarono a rosicchiare piano piano la vite. Quella persona scorse accanto a sé una bellissima fragola. Afferrandosi alla vite, con una mano sola, spiccò la fragola con l'altra mano. Com'era dolce quella fragola. Vedete, c'è sempre, nonostante tutto, qualcosa di buono da gustare, ma ahimè la signorina S però dubito che ci abbia ascoltato. E anche la volontà di imparare che noi dobbiamo coltivare in mezzo alle difficoltà della vita è dolce come una fragola. Guardate, le stesse fragole che alla fine di ottobre abbiamo mangiato, perché abbiamo mangiato già fragole quest'anno, su il sentiero nel bosco di Adalbert Stifter, insieme al signor Tiburius e alla signorina, che poi è diventata la signora Maria, che non assomiglia alla sua contemporanea signorina Else. E con in bocca questa dolcezza, quindi, dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che la scuola è qui e il viaggio continua e c'è sempre, nonostante tutto, qualcosa di buono da gustare. Buonanotte.
Buonanotte.